programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Il Paldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui un altro venerdì insieme su Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, ogni venerdì dalle 18 alle 20. Ci potete ascoltare anche in streaming in tutto il mondo, dallo Zimbabwe al Kamchatka, da Trento a Tripoli, dalla periferia romana alla periferia di Buenos Aires, www.contrabanda.org, emissione in diretta. E poi ci potete ascoltare in podcast quando volete, tutte le vecchie puntate sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org. Oggi un'altra grande puntata, ci sono un sacco di ospiti, cominceremo con il teatro, sarà con noi di nuovo Marco, il Teatro Stabile di Barcellona. Il tema dell'identità, immigrazione, migrazione, chi siamo, dove siamo, cosa facciamo. Ne parleremo insieme con una buona colonna sonora e con una sorpresa. E poi ci sarà con noi un bravissimo gruppo musicale, loro non sono italiani, sono una mezcla tra la Galizia e l'Argentina, si chiamano San Marino, il nome della piccola repubblica nel mezzo della penisola italiana, guarda caso, però c'entrano proprio nulla con San Marino, ma ci racconteranno i loro progetti, le loro ultime tournée, i prossimi concerti a Barcellona ed in Spagna e ci faranno sentire anche qualcosa del vivo. E poi per chiudere un po' di buona politica e qualche riflessione sulla società, la settimana scorsa abbiamo intervistato due grandi personaggi italiani qui per un congresso a Barcellona, stiamo parlando di Bifo, Franco Berardi e Valerio Monteventi, che ci raccontano un po' le loro opinioni sulla crisi del capitalismo finanziario, sulle reazioni dei movimenti sociali e soprattutto Valerio Monteventi sull'esperienza bolognese della santa insolvenza. E poi come sempre le chicche della Trash Zone, il consiglio musicale della settimana. Ma cominciamo con un po' di musica prima di passare al teatro.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and we'll be right back.
spin and we'll fly.
Abbiamo cominciato forte con i Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel, un paio di annunci, poi ancora un po' di musica e poi sì, il teatro. Bene, sono due annunci che sono insomma immediati praticamente, e entrambi in due librerie di Grassi. Cominciamo alle 19.30, cioè tra meno di un'ora e mezza ci sarà alla Libreria Italiana Le Nuvole, sita in Calle San Luis 11, Grassia, il metro più vicino è quello di Joannick, la presentazione del libro di Claudia Cucchiarato, Vivo altrove, quindi sugli italiani che vivono all'estero. Claudia l'abbiamo avuta qui in radio parlando di società e politica italiana qualche tempo fa, spero che ritornerà a inizio 2012 e magari parleremo proprio di questo suo libro. Quindi alle 19.30 alla Libreria Italiana Le Nuvole, presentazione del libro di Claudia Cucchiarato, Vivo altrove. E poi un'altra libreria di Grassia, questa si chiama Libreria Code, molto carina, Calle Milai Fontanals 59, Grassia, il metro più vicino è sempre Joannick. Ci sarà la presentazione della rivista Preferiria No Hacerlo, una rivista di saggi, poesia, racconti, e è l'ottavo numero di questa rivista digitale che trovate sulla web preferirianoazzerlo.com. Il numero è dedicato alla patafisica, ci sarà vinello, ci saranno letture, ci saranno performance, quindi dalle 8 siete invitati alla libreria Pecode. Ancora un po' di musica, questi sono i Velvet Underground, We're Gonna Have a Real Good Time Together, speriamo di sì, no?
We're gonna
Alternative Velvet Underground. Ci siamo sentiti un Lou Reed dannata accompagnato da John Cale, Sterling Morrison e Maureen Tucker. Era negli Stati Uniti e la New York, meglio dire la Factory di fine anni 60. Ma adesso facciamo il cosiddetto volo pindarico, che io preferisco chiamare il salto della quaglia, e andiamo con una musica totalmente differente, capirete perché. Eccola qui.
Io parto per l'America, sposo un'americana, addio bella italiana, non ti marito più. Cara la mezzigiotta, venante letta al fioca, e ti asse la soca, e mostra un sultani.
Insomma, proprio, caro Marco, un salto della quaglia dai Velvet Underground a cosa ci hai portato?
D'altra parte, dunque, tanto per saperlo subito, si intitola La Cicciotta. È un pezzo tradizionale delle quattro province dell'Appennino, quindi che sta tra la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia Romagna e dall'altra parte la Liguria.
Dove si mangia un sacco bene, tra l'altro.
Si mangia un sacco bene, si beve un sacco bene e comunque terra di emigranti. E questo è, come dire, il saluto che un emigrante fa alla sua bella mollandola, in sostanza.
Ciao,
perché
ciao.
Se ne andava in America, dicevo.
Bye bye, anzi.
Bye bye, bella, io vado in America e quindi mi sposo un'americana. Vuoi mettere?
Se c'ha pure i soldi.
Ecco, no, l'ho scelto questo pezzo per introdurre questo argomento che mi ci sta molto a cuore, ed è l'immigrazione.
Insomma, mica cosa da poco, eh? Hai scelto un argomento denso, importante, che ci riguarda vicino.
Popolo di eroi navigatori ed emigranti, no?
Come diceva Bennato, ironicamente.
Esatto. No, il problema non è parlare, cioè l'argomento non è parlare di emigranti dei tempi andati, ma di parlare di quella che oggi viene chiamata fuga di cervelli, no? Come se i corpi invece fossero rimasti tutti in Italia. E vedere un attimino anche le differenze, no? Differenze tra gli uni e gli altri. Io ne sottolineerei una fondamentalmente, che poi ci porta a parlare di identità. Allora, gli emigranti della fine dell'Ottocento, del Novecento, quando decidevano di andarsene dal proprio paese, tagliavano i ponti. Prendere una decisione, prendere una nave, arrivare dopo una settimana o più dall'altra parte del mondo, in un paese di cui non si sa nulla, il più delle volte neppure la lingua, era una decisione drastica. Una volta arrivati lì, i casi erano due: o si perdeva totalmente l'identità o si difendeva strenuamente come un bene prezioso, un tesoro. Oggi invece è molto più facile girare il mondo, low cost, informazioni, eccetera eccetera eccetera. Paradossalmente, quando si arriva, parliamo degli italiani ovviamente, ma il discorso vale per tutti gli altri emigranti, quando si arriva per esempio noi qui in Europa, il problema dell'identità apparentemente non si pone, no? È un paradosso. Più facile è emigrare, più a un certo punto ci si sente strani, ci si sente in mezzo a un guado. Ovvero, non quando si vive quotidianamente, perché le scelte individuali tutto sommato sono scelte molto spesso istintive, ma quando a un certo punto gli altri ti dicono: ma tu cosa sei? Ma tu chi sei? Ma tu da dove vieni? Ah, ma tu sei italiano? E pensano in quel momento:
mamma, pizza, mandolino.
Eccolo lì il problema. Oppure pensano a un'immagine che hanno visto in un film, hanno visto
Mastroianni, Marcello
o qualsiasi altra situazione di questo tipo, no? Allora, a questo punto fioccano le inchieste. Anche di recente sul Corriere Italian Severnini ha ricevuto una lettera, una mail di due ricercatori milanesi che dicono: ah, ci faccio un attimo di pubblicità a questa lettera, a questa inchiesta, eccetera, eccetera. Poi si scopre che chi organizza magari questa inchiesta non ha le idee molto chiare, oppure magari ha una sua idea che vuole in un certo senso verificare, e quindi l'inchiesta si presta poi alle critiche perché non è scientifica, perché non è un'inchiesta seria. Anche questa di Severnini, per esempio, su Facebook diversi gruppi, soprattutto i residenti in Europa, c'è un gruppo di italiani residenti in Europa, ha presentato diverse critiche a questa cosa. È una situazione pirandelliana, ovvero noi non ci siamo preoccupati, emigrando, di costruire un'identità, ma gli altri, nel momento in cui ci vedono, si rapportano a noi con un'identità ben precisa.
E noi anche lo sappiamo bene, in fin dei conti, con i catalani, perché molti italiani che la prima volta vengono a Barcellona dicono: ma voi non siete spagnoli, e si immaginano il flamenco, il toro e la fiesta e la sangria. Cose tipiche effettivamente della Catalunya, no? Come tu ben sai.
Ovviamente, tutti i catalani hanno un toro nel loro cortile. No?
Adesso
nel loro...
che non possono più averlo alla Monumentale, ce l'hanno tutti in casa.
Esatto, se non sono... li hanno adottati tutti quanti, no? E... è una situazione pirandelliana che Pirandello ha descritto più volte. Cioè, il testo classico è Una e nessuno e centomila, no? È inutile citarne, leggerne, perché tutti lo conoscono perfettamente. Ed è una situazione che va affrontata, no? Che va affrontata. Uno potrebbe dire:
perché il teatro?
Eccola lì.
Perché il teatro? Insomma, si può affrontare in molte maniere, ma perché proprio il teatro, Marco?
Allora, io faccio teatro, ho messo in piedi un gruppo di teatro e tutto sommato sono pirandelliano, ma soprattutto so perfettamente che teatro è personaggi. Il teatro è lo spazio in cui un individuo si trova a dover assumere un'identità che molto spesso non gli piace. Un'identità, il personaggio, che è decisa innanzitutto da un autore, che poi viene a contatto con la logica dell'attore, il quale però deve fare i conti con il regista. In pratica è un crogiuolo incredibile di identità, no?
E... un crogiuolo di pinze, per citare un gruppo che viene dalla tua città.
Eccola lì, eccola lì.
Che tra l'altro una canzone che aveva appunto a che fare con gli italiani e l'Italia.
Giustamente. Non è una cosa nuova, perché già un mio compatriota, io uso il termine patria in senso molto ristretto, Milano, no? Milano, ne parlava, no? Sentiamo cosa dice rispetto all'essere italiano.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, Presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia.
io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia.
Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente, che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente.
Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Mi scusi presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto.
Eccoci qua, il grande Gaber. Questa situazione che Gaber risolverà alla fine dicendo per fortuna sono italiano, ma in maniera molto concreta, è una situazione che non affrontata porta a uno sbandamento. Allora qui facciamo un altro relativo salto della quaglia. Innanzitutto presentiamo la nostra sorpresa, la nostra ospite.
Surprise! Zibaldone, 91.4 FM. E vi ricordiamo che ci potete anche chiamare in diretta, 93-317-7366. Qual è la surprise, Marco?
Si chiama Fabrizia ed è una bravissima attrice. E ciao Fabrizia.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Fabrizia e benvenuta ai microfoni Radio Contrabbanda.
Grazie, grazie a voi per avermi invitato.
Bene, e che ci leggi Fabrizia? Noi lo sappiamo cosa ci leggi.
Lo svegliamo dopo?
Lo svegliamo dopo, lo svegliamo dopo, tu parti, okay. E noi ti ascoltiamo.
Ok. Signore buon Dio, abbiate pazienza, sono di nuovo io. Dunque, qui le cose vanno bene, chi più, chi meno, ci si arrangia. In pratica, si trova poi sempre il modo di cavarsela. Voi mi capite, insomma, il problema non è questo. Il problema sarebbe un altro, se avete la pazienza di ascoltare, di ascoltarmi, di... Il problema è questa strada, bella strada, questa strada che corre e scorre e soccorre, ma non corre diritta, come potrebbe, e nemmeno storta come saprebbe. No. Curiosamente, si disfa. Credetemi. Per una volta credete voi a me, si disfa. Dovendo riassumere, dovendo, se ne va un po' di qua e un po' di là, presa di improvvisa libertà. Chissà, adesso non per sminuire, ma dovrei spiegarvi questa cosa, che è cosa da uomini, non è cosa da Dio, di quando la strada che si ha davanti si disfa, si perde, si sgrana, si eclissa. Non so se avete presente, ma è facile che non ne abbiate presente. È una cosa da uomini, in generale perdersi. Non è roba da voi. Bisogna che abbiate pazienza e mi lasciate spiegare. Faccenda di un attimo. Innanzitutto non dovete farvi fuorviare dal fatto che, tecnicamente parlando, non si può negarlo. Questa strada che corre, scorre, soccorre sotto le ruote di questa carrozza, effettivamente, volendo attenersi ai fatti, non si disfa affatto, tecnicamente parlando. Continua diritta, senza esitazioni, neanche un timido bivio, niente, dritta come un fuso. Lo vedo da me. Ma il problema, lasciatevelo dire, non sta qui. Non è di questa strada fatta di terra e polvere e sassi che stiamo parlando. La strada in questione è un'altra. E corre non fuori, ma dentro, qui dentro. Non so se avete presente la mia strada. Ne hanno tutti una, lo saprete anche voi, che tra l'altro non siete estraneo al progetto di questa macchina, che siamo tutti quanti, ognuno a modo suo. Una strada dentro ce l'hanno tutti, cosa che facilita per lo più l'incombenza di questo viaggio nostro. e solo raramente la complica. Adesso è uno di quei momenti che la complica. Volendo riassumere, volendo, è quella strada, quella dentro che si disfa, che si è disfatta, benedetta, non c'è più. Succede, credetemi, e non è una cosa piacevole.
Muy bien. Ci dici anche chi è?
Chi è? Lo vogliamo sapere subito.
Oceano Mare di Barricco, ovviamente. Queste sensazioni, queste emozioni, solo un autore come lui può lasciarle.
Bene, perché ci riguarda? Perché questa strada è la strada dell'identità, ovviamente. Uno sa cosa fare, cosa non fare, quando ha ben chiaro anche in che direzione vuole andare. Allora, noi come gruppo di teatro abbiamo voluto, come dicono qui, poner nuestro pequeño grano de zorra, e abbiamo proposto tempo fa un concorso di scrittura teatrale o anche di scrittura narrativa proprio su questo tema, l'identità degli italiani che vivono all'estero, in particolare che vivono in Europa. L'identità, la realtà, la vita, insomma, abbiamo voluto chiedere agli italiani che vivono fuori dalla penisola di esprimersi, di riflettere, di raccontarsi, di dare agli altri l'immagine di se stessi, cioè la propria identità così come loro la vivono e come vogliono che sia vista, non come dall'Italia o negli altri paesi d'Europa ci vedono, no? Allora, il concorso adesso è in via di scadenza perché la presentazione delle opere andrebbe fatta entro il 20 di dicembre, e quindi a meno che uno non abbia già un testo pronto sull'argomento, un po' difficile magari in 20 giorni, in 15 giorni preparare qualche cosa, però abbiamo deciso poi di lasciarlo aperto, per cui chi ha voglia di scrivere una cosa di questo genere e poi vederla messa in scena o comunque diffusa, perché lo scopo dell'associazione è anche quello di far conoscere, no, a prescindere dal palcoscenico, ci mandi il suo scritto.
E ricordiamo dove può trovare informazioni,
sì.
Marco?
Allora, dunque, se vogliamo fare riferimento alla mail, è teatrostabilebcn, tutto attaccato, di seguito, @ chiocciola, che si dice in italiano, giusto, gmail.com. Se invece vogliamo buttare un occhio sul web, è teatrostabilebcn.weebly.com. Weebly, che lo spelling da W-E-E-B-L. Y.
Molto inglesizzato. Comunque io credo che su Google cercano informazioni di Teatro
sì,
Stabile
Teatro
Barcellona.
Stabile BCN ci beccano anche su Facebook.
E allora, figurati te. Quindi su Facebook, su te, insomma, le reti sociali che adesso vanno tanto di moda, trovano informazioni su di voi. Grazie Marco e grazie Fabrizia dell'identità di questa tematica che ci hai fatto ripensare. Spero ce ne farai discutere.
Se ne deve discutere, altrimenti ci fiondano gli altri un'identità che magari poi non ci va bene.
E soprattutto in questo momento di globalizzazione totale, soprattutto finanziaria. Vi aspetto qui spesso in radio. Andiamo adesso con la chiusura. Ci hai portato un ultimo pezzo per chiudere. Ce li vuoi annunciare tu?
Sì, è un pezzo del Rapsodia Trio, tratto dal CD Iatria, si intitola Saltarello della memoria, perché ovviamente l'identità ha a che fare con la memoria. Ma la cosa interessante è che loro partono con un pezzo di una regione e arrivano in tutt'altra regione. Questo significa che si possono fondere identità e non ci si perde a questo punto. Si è nuovi.
Ce li sentiamo allora con la novità dei Rapsodia Trio. Ciao e grazie, a presto.
Ciao ciao.
Ciao. Thank you.
insomma, ci lasciamo alle spalle il teatro, l'identità, le culture, ma la cultura non scappa, e anzi approfittiamo con questo sottofondo musicale speciale per ricordarvi un'altra cosa interessante che ci sarà questo prossimo mercoledì. Come tutti i mercoledì, sapete, lo ricordiamo sempre, parliamo dell'intercambio linguistico italiano-catalano-castigliano organizzato dal gruppo Gli Italiani a Barcellona, li trovate in Facebook, o anche come gruppo associazione eventi, diciamo più 39, il prefisso telefonico italiano. Mercoledì 14 di dicembre, il prossimo mercoledì alle 8.30, questa volta non sarà come sempre nel Raval, ma sarà in un nuovo spazio, la pizzeria Al Passatore nel Borne, Pla de Palau 11, tra l'altro quindi con una pizzata intercambio linguistico, 25% di sconto. Tutte le informazioni le trovate sul gruppo in Facebook Gli Italiani a Barcellona. E adesso facciamo un altro cambio musicale, andiamo su un grande cantante perché tra poco uscirà il suo nuovo CD, stiamo parlando di Leonard Cohen, e il 31 gennaio 2012 è annunciata l'uscita di Old Ideas, Vecchie Idee, il nuovo album. È uscito il primo singolo, noi però vi facciamo sentire un vecchio pezzo, questo è un pezzo degli anni 80, da I'm Your Man ci sentiamo First We Take Manhattan. Ecco qui Leonard Cohen.
Years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First we take Manhattan, then we take Berlin. Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister, and I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First we take Manhattan, then we take Berlin.
E insomma, tra Manhattan e Berlin forse c'è anche Barcellona. Perché y pasamos aquí al castellano? Porque tenemos aquí con nosotros Silvia Ulloa.
Hola.
Hola Silvia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y ya que estamos en fase de anuncios, tenemos después de actividades de intercambio lingüístico, de presentaciones de libros y de revistas y de otras más cosas, también tenemos que anunciar una expo que tendrá lugar, se celebrará el próximo fin de semana, ¿verdad?
Sí, es el viernes, sábado y domingo que viene. La inauguración es el viernes a las 8.
Hablamos del viernes 16 de diciembre,
sí, 16
es decir,
de diciembre.
Exactamente en 7 días.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues la exposición tendrá lugar en un sitio que se llama Espacio Práctico, que está ahí cerca del Mercado de Santa Caterina, en una calle que es calle El Terrós, número 3.
Es decir, en el centro del Borne de Barcelona.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues si queréis más información sobre el sitio, podéis ir a la página web www.cargocollective.com/Silvia Ulloa. Y nada, la exposición va un poco, recoge un proceso de investigación con el que llevo aquí 3 meses, acerca de las sincronicidades, los movimientos pendulares, como una metáfora de las relaciones humanas y del funcionamiento de las cosas.
Así que estáis todos invitados, ¿correcto, no, Silvia?
Sí.
Recordamos, viernes 16 de diciembre, la semana que viene, a partir de las 8 de la tarde.
Sí, correcto.
En
Espacio Práctico.
En el Borne de Barcelona.
En el Carrer Terrós, número 3.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
A ti. Then we take Berlin. Insomma, tra esposizioni nel Borne di Barcellona e questo sottofondo musicale del grande Leonard Cohen, che tra poco, meno di 2 mesi, ci presenterà il nuovo album, andiamo invece con un po' di musica emergente. Stiamo parlando di San Marino. Oggi li sentiremo suonare qui dal vivo, parleremo con loro. Ma cominciamo con un pezzo, così sapete cosa fanno. Il loro glamour pop l'hanno definito. Loro ci spiegheranno cos'è. Intanto qui va il primo pezzo.
No sé qué es lo que pasa, que
A ver, ¿qué quiere decir eso de glamour pop, Iván y Lucía? Y bienvenidos a Zibaldone.
Buenas noches, Steven.
¿Qué tal? ¿Y qué quiere decir glamour pop? A ver.
Retro pop, en realidad.
¿Retro? ¿Nada de glamour?
No, lo nuestro es glamour de segunda mano.
¿De segunda mano?
Sí,
vintage.
Sí, glamour cutre.
¿Un vintage pop?
Sí, vintage pop, sí.
Bueno, muy bien este tema, ¿eh? Nos habéis traído aquí unos cuantos temas. Tú llevas guitarra también, así dentro de poco sé que vais a tocarnos algo en directo. A ver, en principio, ya que estamos en un programa de italianos aquí en Barcelona y vosotros os llamáis San Marino y sois un argentino, una gallega. A ver, eso también explícamelo.
Porque asociábamos a San Marino, la serenísima república, con un esplendor pasado, con una especie de glamour de segunda mano.
Bueno, yo tengo amigos en San Marino, tengo espero que nos están escuchando.
Y que no se ofendan.
No, y a ver si piensan que en el pasado San Marino tuvo algo de glamour, quién sabe.
Y cuando éramos chicos por lo menos se escuchaba San Marino.
Bueno, muy bien. Oye, sé que venís de un concierto muy reciente en Pamplona y que estáis dando vueltas más o menos por toda la península ibérica.
Sí.
Habéis estado en Madrid, en Galicia, hay varias fechas aquí en Barcelona.
Sí.
Y la semana que viene sé que también vais a tocar aquí.
Sí. Con el coleccionista, en Gracia.
Bueno, recordamos hora, lugar y dirección, si nos acordamos.
Hora, 22 horas. Lugar, coleccionista.
Dirección. Bueno, buenas tardes. Dirección Torrent de les Flors, número 46, en el barrio de Gracia.
Metro más cercano.
Fontana o Joanic.
Y es gratis.
Sí,
y es gratis,
importante.
Importante.
Entonces, el viernes que viene, a las 16 de diciembre, a las 10 de la noche.
Exactamente.
Vamos con otro temía de los vuestros que me habéis traído aquí. Vamos con Petit Vals de la Muerte y la Resurrección.
Exactamente.
Uf, qué título.
Sí, bueno, es un tema que habla un poco de las cosas que a lo mejor estamos, bueno, cada uno atado, cada uno tiene cosas a las que está atado, y eso es un poco la muerte, y la resurrección es dejar las ataduras y liberarse un poco de aquellas dificultades que nos paralizan y que estamos un poco siempre con el mismo rollo. Y la resurrección es dejar ese rollo y ir para adelante.
Pues lo escuchamos. Aquí va.
Te tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Te tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Te tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Sé muy bien cómo se acaba. Lo sé, vos a ti. Te tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Sé bien cómo se acaba.
Tú que me tienes atada, tú vas a saber bien quién soy yo. Tú que me crees obligada a ti. Soportar jamás que me des más órdenes. No quiero volverte a ver, quizás ya olvidé tu que soportar jamás que me des más órdenes. Y aunque estaré encerrada aún, me buscaré otra prisión. No serás tú quien me atrapa, porque tú me vas a matar. Yo no quiero morir.
Y tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Y tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Y tiraré por la ventana antes de que me empujes tú. Sé muy bien cómo se acaba.
No quiero volverte a ver, quizás ya olvidé tu nombre. No tendré que soportar jamás que me des más órdenes. No quiero volverte a ver, quizás ya olvidé tu nombre. No tendré que soportar jamás que me des más órdenes.
A ver, ¿de dónde sale este San Marino? ¿Cuándo empezó este proyecto?
Pues San Marino empezó, la verdad que hace bastante poco. Iván y yo nos conocimos en marzo del 2010. Empezamos
en un club de jazz.
En un club de jazz.
Bueno, está bien para montar un grupo de música.
De retro pop, sí.
Empezar ahí está muy bien,
sí,
¿no?
No está mal.
Sí. Y empezamos a hacer temas, empezamos a componer, y más o menos cuando tuvimos 10, 12 temas, que ya estábamos preparados para salir a directos, pues empezamos a tocar aquí en Barcelona, salimos fuera de Cataluña con formación de dúo acústico hasta Madrid, hasta Zaragoza, nos fuimos hasta Santiago. Y bueno, después pensamos un poco más en la formación de banda.
Claro, porque no soy solo. Ahora aquí en la radio tenemos a dos, o sea, claro. Iván, guitarra y voz, y Lucía, voz, pero sois más. Bueno,
claro, somos cuatro, lo completa una batería catalana y un bajo francés.
Es decir, Argentina, Galicia o España, digamos, sí. Que dir si voglia, Cataluña y
Francia.
Es decir, aquí una mezcla que representa muy bien como lo que se mueve en el mundo de la música en Barcelona, ¿no?
Exactamente.
De ambos lados del Atlántico.
Exactamente.
Y a ver una cosa, además, antes estábamos hablando, porque siempre lo mejorcito de la radio es cuando la gente no escucha y está una canción y los micros están apagados, y me estabais contando de una anécdota, ¿no? Que tiene que ver con uno de los últimos bolos que habéis hecho, en este caso en Madrid, y de la vuelta, ¿no? Algo que tiene que ver con una furgoneta y la policía.
A la ida y a la vuelta.
A la ida y a la vuelta.
Sí, nos persigue. Tenemos una furgoneta que parece más de gitanos del este, pero nos encanta.
¿Y qué ha pasado?
Y nos para la policía siempre.
¿Y va buscando qué? A ver.
A veces problemas.
¿Y habéis encontrado problemas en ese caso o no? ¿O habéis logrado volver a Barcelona sin problemas?
Sí, lo curioso es que fue un policía nacional, con la única persona que se enojó fue con una persona española. Los extranjeros no nos hicieron un caso.
¿Y qué pasó con la única española?
Pues yo no sé si como gallega, la única que tenía la documentación en regla en esos momentos, pues fue la única a la que eliminaron la documentación. Supongo que como gallega a lo mejor me relacionaron con la mafia o algo y comprobaron todos mis datos. Y bueno.
Y a mí no me pidieron ni el DNI.
No, Iván simplemente con un carné del Bicin, esto fue muy fuerte, con un carné del Bicin, ya lo dejaron tranquilo.
Ah, sí, porque sí. Dijeron, bueno, si tiene Bicin.
Sí, en Barcelona, sí.
¿No? Sí.
Bueno, muy bien. Pues vamos con otro tema de los vuestros. Aquí va. A ver.
Otra dimensión.
Otra dimensión, ¿en qué sentido?
Mira,
sin sentido,
sí. Es un tema que surgió como, de alguna manera, como una especie de burla
de imitación, irónica,
cruel irónica a los indies, a los grupos
con todo el respeto
que nos gusta el indie también, pero lo hicimos un poco como para burlarnos de su forma de hacer
ciertas palabras, ciertas melodías,
y nos lo terminamos tomando en serio y nos gustó y nos encanta ahora.
Es que nos terminó encantando
y ahora somos un poco indies.
Pues entonces vamos con Otra Dimensión aquí San Marino en Zibaldone, Radio Contrabanda 91.4 en Barcelona. Bueno, aquí estamos, San Marino, otro tema, otra dimensión en todos los sentidos. Y a ver, la cosa que me parece muy interesante de vuestra música, entre muchas, es que vais mezclando muchas cosas, ¿no? Iván, Lucía, es decir, que no es. Es decir, es difícil categorizar este tipo de música.
Sí, por eso lo llamábamos Retropop, para ponerle un nombre. Pero sí, es que es un poco la idea conceptual de San Marino. No repetirnos. Básicamente es que nos gustan grupos que no se repiten demasiado. Entonces, pretendemos no empezar robándonos a nosotros mismos. Entonces, nos gusta como ejercicio musical ir tocando varios palos. Desde el pop al country, al jazz, a lo que sea.
Bueno, y eso significa también que sois todos unos buenos músicos, porque lográis cambiar de estilo con tanta facilidad. Entonces, lo que hemos escuchado aquí, yo creo que es una pequeña muestra, ¿no?, de lo que estáis montando y lo que estáis creando.
Exacto.
A ver, yo sé también que tenéis aquí una guitarra, porque la veo, la gente nos está escuchando, no puede verla, así que es imposible. Y sé que también vais a tocar uno de los grandes éxitos de San Marino.
Exactamente.
¿Qué se llama?
Se llama Insoportable.
Y eso, a ver, ¿de dónde sale esta canción? Porque es un título ahí fuerte, ¿no?
Sí, es fuerte, es sencillo y bueno, simplemente quiere decir que, bueno, lo escribí yo y me considero una persona insoportable en muchos momentos, entonces sinceramente no podía ponerle otro nombre. Y soy insoportable, pero también sincera conmigo misma, y así se llama, Insoportable.
Además, en la letra, o sea, si quien escucha la canción se da cuenta muy bien, explica muy bien los sentimientos que tenías, creo, por la cabeza, sí, cuando escribiste,
sí,
esta letra.
Sí, yo creo que muy bien.
Así que cuando queréis, Iván, con la guitarra, aquí empezamos. San Marino, en vivo, en Zibaldone, Radio Contrabanda, 91.4, Barcelona. Aquí van.
Mis cambios de humor, mi forma de ser y de estar. ¿Cómo puedes continuar junto a mí si soy insoportable? Yo no sé cómo puedes perdonar que otra vez me vuelva a pasar al beber, al fumar. ¿Cómo puedes continuar junto a mí tan incontrolable? Y yo no sé qué es lo que tengo para merecer que me des tu tiempo si sabes que no voy a cambiar, si sabes que suelo decirte que ya no te quiero más. Después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Excesos, estrés, ansiedad. ¿Cómo no te vas de aquí o me echas a la calle? Y yo no sé qué es lo que tengo para merecer que me des tu tiempo si sabes que no voy a cambiar, si sabes que suelo decirte que ya no te quiero más. Después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿qué será? Yo no sé cómo puedes aguantar mis cambios de humor, mi forma de ser y de estar. Por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será? Suelo decirte que ya no te quiero, después te agarro por el pelo, detrás de mí, ¿por qué será? Suelo decirte que ya no te quiero más, después te agarro por el pelo y vas detrás de mí, ¿por qué será?
Wow, San Marino live en Zibaldone. Felicidades, buenísimo ese
tema.
Lucía, una pregunta.
Dime.
¿Qué coño le hacías a este pobre hombre?
Pues se lo hacía, obviamente ya no se lo hago porque tan insoportable, imposible continuar.
Se ha ido este hombre al final.
Bueno, no se ha ido tanto.
sigue por ahí. Nos gustaría tenerlo aquí para conocer también su versión de los acontecimientos y de los hechos. ¿Ha escrito una canción él también sobre todo esto?
No ha escrito una canción, pero bueno, por lo menos que un desastre amoroso valga para hacer una canción es, bueno, por lo menos una manera de superarlo, ¿no?
Bueno,
lo divertido de esta canción es que cuando le mandé una música para que le ponga una melodía y una letra, la pena nos conocíamos.
Sí, fue el segundo tema.
Fue el segundo tema que hicimos este, de hecho.
¿El primero cuál es?
El primero se llama Ser pura entropía.
Ser pura entropía. Que era como una letra intelectual.
Claro,
sí, el primero. Y el segundo le llegué con este tema ya.
Claro, y a mí me hizo mucha gracia. Y yo me acuerdo que le decía a mis amigos: No, una chica que se ríe mucho de sí mismo y me hace mucha, mucha gracia.
Bueno, me río mucho de mí misma después de llorar también.
Bueno, es muy bien. Y sé que tenéis otro tema aquí en la maqueta que me habéis pasado, que es un tema. Otro tema distinto, es decir,
otro tema distinto,
claro,
sí.
O sea,
sí.
Cinco temas entre el live, los cuatro que hemos escuchado ahora y el quinto que son completamente distintos.
Sí.
Y esto es Que murmuren los extraños.
Sí, que tiene un pequeño homenaje a...
Tiene un punto tanguero,
un punto,
¿no?
Tanguero y un poco folclórico dentro de un entorno de música disco, casi.
Eso se lo has puesto tú, el punto tanguero ahí.
Los dos, porque tenemos las raíces, son las raíces.
Bueno, vamos con Que murmuren los extraños, San Marino.
Miénteme. No me digas la verdad, miénteme, que yo prefiero vivir ciega. ¿Para qué decirlo todo, que más da? Lo que pasó ya no me importa. A veces es mejor vivir con vendas en los ojos, ignorante del pasado, paseando por las calles que murmuren los extraños, pues que no tienen pecados como tú y yo. Cállate, cállate, cuando es el mío es tu secreto. Y a veces es mejor ir ausente de conciencia, no saber dónde has estado, de quién te acompañaste, que murmuren los extraños, algún día perdonados como tú y yo. Es mejor jugando sin certeza. Disculpo tus engaños. Me quedo en el presente. Que murmuren los extraños. Pues que nunca han fracasado como tú y yo.
Pues este disco tanguero, ¿no? Un poco ahí, disco con un punto tanguero.
Un punto de tango, sí.
Pues bueno, y en San Marino encontráis todo esto, en este retro pop. A ver, una cosa muy importante, ¿dónde pueden encontrar informaciones sobre vosotros, los que están interesados?
Nos pueden encontrar en Facebook, poniendo Música San Marino. Es más fácil que poner San Marino a secas.
Porque saldrán mogollón de cosas.
De la Serenísima República. también en MySpace, funciona como funciona, pero sigue estando ahí, que es myspace.com/musicasanmarino.
Muy bien.
En SoundCloud pueden escuchar los temas y bajárselos, que es soundcloud.com/musicasanmarino.
Es mucho mejor a veces que el MySpace.
Sí, mucho mejor, y se pueden bajar y suenan mejor las canciones. Sí,
muy bien, y luego sé también que acabáis de sacar ahora un videoclip, ¿verdad?
Sí, tenemos un videoclip que se puede ver en nuestro MySpace también o en el YouTube. Yo creo que se pone San Marino Petit Vals de la Muerte y la Resurrección, porque es el tema que escogimos para el videoclip, ya se puede encontrar. Y
o sea que ahí toda la información está en vuestro MySpace, en el ahí, Facebook, sí, así, sí. Así que es muy sencillo. Y luego recordamos la última cosa, el concierto de la semana que viene.
Esperarlos el viernes que viene en el Coleccionista, a las 10 de la noche, a todos los gibaldones.
Pues viernes 16 de diciembre a las 10 de la noche, el Coleccionista, Torrent de las Flors.
Número 46, todos a sanmarinear.
Muetro, Joanic, bueno.
Será un viernes santo, amigos.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Gracias a ti, Steve.
Y os saludamos con Adriano Celentano. Este es 24.000 Abaci. Aquí va.
Amami, ti voglio bene. Con 24.000 baci, oggi saprai perché l'amore vuole un istante mille baci, mille carezze. Baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché ogni secondo bacio te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah, yeah. Con 24.000 baci, così frenetico è l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici tornano le ore.
Con 24.000 baci, ci diceva il buon Adriano Celentano, il molleggiato, qualche tempo fa. Ma è arrivata qui Eva. E innanzitutto, ciao Eva, come stai?
Ciao Steven, bene.
So che non hai portato la sorpresa che ci avevi annunciato, ma ci hai portato una chicca trash.
È come sempre, sì sì, non me la sono sentita di abbandonare il trash così su due piedi.
Ma prima di passare al trash sentiamo un pezzo di un altro giovane cantautore emergente, l'abbiamo avuto qui ospite in settembre, si chiama Tony Bruna, è un cantautore triestino, ha pubblicato da poco questo CD, Formigole, dei bei pezzi, l'abbiamo ascoltato a settembre, ma lo riavremo qui a gennaio, farà una piccola tournée qui a Barcellona tra il 18 e il 25 di gennaio in vari locali, e lo avremo ospite probabilmente anche qui in radio, ne parleremo con calma. Ci sentiamo dal suo album Formigole e Baiamonti, eccola qui. E insomma, Eva, passiamo da questo bel pezzo di Baiamonti al trash.
Passiamo, sì.
Ah, passiamo al trash. Ti ho visto in un momento di difficoltà. Ma hai trovato lavoro?
Steven, ti prego.
Dai, va bene, allora andiamo con un po' di sigla. Ecco qui il trash, come sempre la nostra sigletta.
Sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Steven,
chi ci hai portato quest'oggi in questa sezione della Trash Zone che tanto fa parlare e tanto è seguita dagli zibaldoniani?
Oggi ho portato un personaggio che si può dire veramente un pezzo della storia d'Italia, oltre ad essere un personaggio della Trash Zone. Le due cose spesso coincidono.
Certo, e chi è?
Nel nostro paese.
succede spesso. E chi è questa volta?
Il personaggio di oggi è Ilona Staller.
Meglio conosciuta come?
Meglio conosciuta come Cicciolina.
È un personaggio, insomma, è stata tra il porno, la politica, lo spettacolo trasgressore e l'opinione pubblica. Il Maurizio Costanzo Show sicuramente pure, no?
Ma sicuramente c'è passata un po' come tutti, diciamo.
Chi non c'è passato, no? Manchiamo solo noi ormai, credo.
Sì, dunque, il personaggio di oggi è Ilona Staller, appunto. Quante incredibili sorprese ci riserva la storia italiana. Perché? Perché questo personaggio, oltre ad essere una nota attrice pornografica, cantante, personaggio televisivo, è stata, diciamo, famosa per essere la prima attrice di film per adulti ad essere eletta nel Parlamento nel mondo, e questo primato lo detiene l'Italia ancora una volta.
Bene, il nostro paese è sempre all'avanguardia di tutto, io direi, all'avanguardia, un paese all'avanguardia.
Esattamente, dunque Ilona Staller, che nasce a Budapest nel 1951, quindi diciamo che ha 60 anni suonati. Questa...
Insomma, mica tanto giovane, anche insomma quando era
però
sulle
vette. Si mantiene bene.
Vabbè, insomma, fa tanto sport.
Dunque, Ilona Staller, che appunto preferiamo chiamare Cicciolina, nell'87 fa il suo ingresso in politica con i radicali, e diciamo basa il suo programma politico, oltre che su temi, devo dire, anche insomma diritti civili, cose insomma abbastanza impegnate, lo basa sul, diciamo, sul suo corpo, quindi sul
anticipato Berlusconi.
Esatto,
la politica come gestualità.
Proprio questo. Anticipa anni prima del Bunga Bunga, anticipa Berlusconi con semi nudi e dichiarazioni spesso provocatorie. Quindi Ilona Staller diciamo viene chiamata Cicciolina perché lei chiama tutti i suoi fan Cicciolini. Perché
è un
partecipa.
Po' come Renato Zero, insomma.
Esattamente.
Cioè questa tipologia di relazione con i fan.
Esattamente, lì erano i sorcini, in questo caso saranno i cicciolini. E infatti partecipa ad un programma di radio nel 78, nel quale appunto ci sono telefonate erotiche, esplicite, e nel quale appunto chiama tutti quanti i suoi fan cicciolini, da qui il nome che l'ha portata alla celebrità, come sappiamo. Oltre a questo scrive anche delle canzoni, e noi andiamo ad ascoltarcene una adesso che si chiama Pane, marmellata e me.
Io non la conoscevo proprio, questa è una grande chicca per Zibaldone.
È un bel pezzo.
Andiamo a sentircela
andiamo
subito
a
allora,
subito.
E dopo ci commenti ancora
e
qualcosa.
Poi, sì, esatto.
Allora, qui abbiamo Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, con Pane, marmellata e me.
Thank you.
Si potete quindi stare tutti da me, grande festa c'è. Dove stare su e giù, bianco, rosso, giallo, blu. C'è chi racconta verità e c'è chi porta fantasia. Chi entra con bugia, zitto, mosca, via. Via dell'ombrellaio 23, giù tutti sotto con me. Chi è venuto già sa che salato e dolce avrà. Felicità, chi volo è, venire qua, anche di te. Latte e cioccolata con me, lo stesso gusto mai non c'è.
Insomma, Eva, questo pezzo, questo reggae con questa voce un po' pornografica, è proprio racchiude Cicciolina, che ne dici?
Beh, dico proprio di sì, insomma, un bel pezzo sfondo.
Bella scelta,
stavamo notando.
Bella scelta. Che altro hai da dirci su questo personaggio trash, davvero, che racchiude molto dell'Italia della fine della Prima Repubblica, del CAF? Come si chiama allora? Craxi Andreotti Forlani.
Esatto, che altro ho da dirvi? Vabbè, qualche curiosità innanzitutto. Oltre a questo pezzo, un altro pezzo famoso di Cicciolina, Muscolo Rosso, non l'ho scelto perché era un po' troppo dance e ho trovato più grazioso questo. Diciamo, il programma elettorale di Cicciolina si richiama, appunto, è contro la censura, contro il bacchettonismo dei consumi, contro l'energia nucleare, per la libertà sessuale delle persone detenute, per la depenalizzazione delle droghe leggere, per l'informazione sull'AIDS, quindi un programma anche impegnato che Cicciolina ha portato avanti, insomma, non è che adesso la vediamo così, diciamo, ma non è serio.
No, insomma, è serio, è proprio serio, il trash può essere serio.
Esattamente, e la cosa interessante è che però proprio per questo suo, diciamo, per questi suoi costumi, insomma, un po' così, si è procurata parecchie denunce. Cicciolina mostrava spesso il seno sinistro, dice lei, per dimostrare da che parte stava. E quindi sì, esatto.
Meglio sinistro che il destro a sto punto.
Però questa cosa che faceva spesso in vari comizi, dove andava nel paese, dove si faceva mettere mano un po' qua e là. E
con grande piacere dell'italiota medio, immagino.
Esattamente. Questa cosa le ha procurato parecchie denunce. Quindi la procura di Venezia in particolare la denunciò per atti osceni durante un comizio in piazza San Marco. Perché? Perché appunto si esibì in Riva degli Schiavoni in piazza San Marco su statue equestri in gesso e metallo a seno nudo, coperta soltanto di un velo trasparente, in posizioni oscene, viene detto qui. Però io, insomma, non ci credo, sarà stato sicuramente un bello spettacolo.
Ma anche secondo me proprio anarco-dadaista, direi.
Un'altra cosa interessante di Cicciolina, che, come dicevamo, chiamava tutti cicciolini, persino i suoi interlocutori politici, compresi i leader di partito, tutti uomini ovviamente, durante la guerra del Golfo.
Nil Deiotti, insomma, non era presente tra i cicciolini.
Evidentemente no. Durante la guerra del Golfo addirittura promette a Saddam Hussein di andare a letto con lui se rilascerà i suoi ostaggi.
E Saddam, si sa la risposta di Saddam?
Non credo che abbia accettato, però chi può dirlo?
Adesso poi lui non ci può neanche dare la versione dei fatti, visto che, insomma, è stato impiccato.
Esattamente, quindi, insomma, un grande personaggio. Oltre, ricordiamo che fondò con Moana Pozzi il Partito dell'Amore, in cui, fra le varie, diciamo, nel programma elettorale, fra le varie cose, c'era anche l'istituzione di parchi dell'amore, cioè dei parchi nella natura dove la gente potesse praticare sesso liberamente.
Vabbè, meraviglioso.
Ma mi sembra comunque un gran personaggio questa Ilona Staller.
E come?
E fra l'altro c'è una leggenda, Steven, che tutti quanti conoscono, non so se sei a conoscenza, sembra che lei abbia girato un film in cui diciamo faceva sesso con un cavallo.
Sì, infatti si racconta di questo fatto. Hai notizie tu al riguardo?
Sì, ho notizie al riguardo, non è una notizia vera, cioè nel senso
è una baggianata
inventata dai suoi fan, nel senso, mi dispiace di deludere, vedo delle facce deluse qui. Però sì, non era vero, è semplicemente un cavallo che era presente sul set con lei, però con cui lei non fa assolutamente
niente
nulla.
Di più, insomma, vabbè, è peccato, insomma, ci hai rovinato forse questo momento, sarebbe stato molto interessante sapere di più su questo fatto, invece è tutta una baggianata. Va bene, mi sembra una ottima scelta, ti aspettiamo la prossima settimana con delle altre novità trash o non trash o d'amore, vedremo che succede. Adesso passiamo un po' a una fase politica di questa, abbiamo parlato della società del trash, andiamo con una canzone politica, questo è ben nato gli anni 70, La Bandiera, parlava di patria e di nazione, perché con Bifo e Monteventi abbiamo parlato anche di questo, tra poco sentirete le loro interviste. Insomma, Bennato, one man band show, tutto da solo, faceva armonica, voce, chitarra e tamburello. Ma La Bandiera, abbiamo parlato anche di nazione appunto con Bifo, ma non solo di questo, soprattutto di capitalismo finanziario, perché Bifo era qui la settimana scorsa, l'avevamo annunciato, in un interessante convegno organizzato al MACBA dallo Scepsi sulla tematica, insomma il titolo era Kafka. Tutti questi acronimi cosa sono? Adesso ce lo spiega Bifo, lasciamo spiegare a lui. Eccolo qui.
Serie Kafka al MACBA l'organizza Scepsi. Scepsi, Kafka, MACBA. Scepsi significa Scuola Europea per l'Immaginazione Sociale. Il MACBA tutti sanno che è il Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, e l'iniziativa che Scepsi organizza al MACBA si chiama Knowledge Against Financial Capitalism, la conoscenza contro il capitalismo finanziario. Ecco, sciolto il gioco di parole, l'acronimo è la mia passione, così si spiega tutto.
Ascolta, ti volevo fare un paio di una domanda, insomma, come che quello in fin dei conti, io credo la tua, il tuo intervento inizierà il congresso, verteva un po' su questo, cioè sulla situazione attuale dell'economia, della società e appunto il rapporto e la relazione che si può instaurare tra, o l'opposizione che si può instaurare tra conoscenza e cultura e capitalismo finanziario.
Beh sì, per il momento assistiamo al fatto che il capitalismo finanziario sta distruggendo le possibilità di produzione e di trasmissione della cultura, devastazione del sistema universitario e del sistema educativo in senso generale, distruzione chiusura di riviste, teatri, musei e così via. Quindi insomma la prima cosa è un accelerato processo di distruzione delle condizioni stesse della civiltà, perché poi distruggere il sistema educativo, questo vuole dire in ultima analisi. Ora però c'è un altro processo che si intravede, che è compito nostro organizzare, e cioè l'auto-organizzazione della conoscenza come base, come inizio di un processo di liberazione dalla dittatura finanziaria. E io credo che in questo rapporto tra conoscenza collettiva, tra intelligenza collettiva e capitalismo finanziario stia il nucleo più profondo della possibilità di andare oltre la crisi attuale in termini positivi.
E tu infatti hai parlato di apocalisse e hai concluso il tuo intervento citando, non so quanto direttamente o indirettamente, una bella espressione del comité invisible francese, Ticoun, l'insurrection qui viene, l'insurrezione che verrà. E tenendo conto di questo, quali sono per te le possibili vie di salvezza e di azione collettiva che possiamo, diciamo, possiamo prendere, diciamo, possiamo accogliere e come possiamo lottare contro questa apocalisse?
Dunque, l'apocalisse è in corso, anche se la vediamo ancora poco, la vediamo già, ma siamo solo agli inizi. In Grecia, per esempio, la vediamo di più. Un anno e mezzo di cura deflazionistica, recessiva, di impoverimento, di distruzione e privatizzazione dei servizi e così via, già produce un crollo del 7,2% del prodotto nazionale e una ondata di depressione, di suicidio, di tossicomania. Insomma, la devastazione dell'eredità stessa della civiltà moderna. Apocalisse però vuol dire anche un'altra cosa, non solo disgrazia, vuole anche dire rivelazione. Nell'apocalisse noi ci rendiamo conto di quello che è nascosto e ci rendiamo conto di quello che potrebbe emergere nel futuro. Ma emergere come? Come fa a emergere qualcosa di nuovo? Io a questo proposito uso l'espressione insurrezione, in un senso che non è quello militare di prendere le armi. Qualche volta credo che sarà necessario forse difendersi e attaccare anche con degli strumenti non pacifici, ma non è questo che mi interessa, anzi spero che questo non accada o accada il meno possibile. No, insurrezione vuole dire un'altra cosa. In termini etimologici, insorgere significa alzarsi in piedi e dispiegare in tutta la sua possibilità e la sua potenza ciò che sta piegato, compresso, implicito ma non dispiegato. Cosa sta piegato e compresso? L'intelligenza collettiva, la scienza, la tecnica, le potenzialità infinite della solidarietà fra lavoratori cognitivi. Dispiegare questi significa avviare a soluzione quei problemi che il capitalismo finanziario non solo non è capace di affrontare, ma anzi peggiora quotidianamente. La soluzione sta qua, è una soluzione che a parole sembra facile, nella realtà è complicatissima, ma è questa, è quella di creare le istituzioni, gli strumenti, le tecniche, le concatenazioni collettive perché diventi possibile applicare la tecnologia, la scienza e il sapere alla vita quotidiana di tutta la società.
E insomma, Bifo ci ha raccontato queste cose, un'intervista un po' lunga, forse anche dopo l'intervento di Valerio Monteventi, ma io credo che ne valga la pena. E continuiamo ancora un po' con questo. Con Bifo non abbiamo solo parlato del Kafka, di questo congresso e della globalizzazione della crisi finanziaria e del diciamo capitalismo finanziario e la risposta che Bifo ci propone, cioè la conoscenza e la cultura, ma anche siamo andati più sul concreto, sulla situazione attuale italiana, quindi diciamo l'ultimo mese tra le dimissioni di Berlusconi, Meloni, il governo di Monti, la scelta di questo governo tecnocratico, e sentiamo un po' anche su questo cosa ci ha raccontato Biffo e qual è la sua opinione.
Bene, prima di tutto dobbiamo ricordarci che il popolo italiano ha glorificato Mussolini e poi lo ha impiccato per i piedi, ha glorificato Bettino Craxi e poi gli ha tirato le monetine e l'ha mandato a morire da solo da qualche parte, ha glorificato Berlusconi e poi ha creduto di cacciarlo urlando galera, galera, gentaglia. Gli italiani sono gentaglia, questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente, come lo sono gli spagnoli, gli americani, i cinesi, i giapponesi, i popoli intesi come unità nazionale, come identità nazionale, sono gentaglia. Poi per fortuna non ci sono solo gli italiani, ci sono anche coloro che vivendo a Bologna o a Rimini, a Trento o a Caltanissetta, a Torino o a Roma, sono cittadini del mondo e per fortuna quelli sono tanti, anzi vedremo che sono la maggioranza. Quelli disprezzano come io disprezzo gli italiani e però sono coloro che sanno emanciparsi dalla merda dell'identità nazionale e a partire da questa emancipazione dall'identità nazionale sono coloro che costruiranno finalmente l'Europa. Come la costruiranno? Vediamo cosa sta succedendo in Italia dal momento che questo è il punto che tu proponi. In Italia Berlusconi non se n'è affatto andato. Berlusconi ha semplicemente consegnato il suo programma nelle mani di un uomo della Goldman Sachs. L'uomo della Goldman Sachs fa il lavoro che Berlusconi non era in grado di fare e nel frattempo che cosa succede? Succede che Berlusconi e Bossi, non dimentichiamocelo, cioè la mafia ed il nazismo nordico, si tengono le mani libere per organizzare una campagna populista, anti-europea, fascista, che porterà l'Italia a delle nuove disastrose elezioni fra un anno e mezzo. In quelle elezioni il nazismo e la mafia vinceranno e così quelle merde che sono gli italiani saranno contenti. Ma per fortuna non ci sono solo gli italiani, ci sono gli studenti, i ricercatori, gli operai, i tecnici, i medici, che sono in grado di emanciparsi dalla merda che è quel paese che si chiama Italia.
Finisco con una cosa molto breve, perché hai parlato del pericolo, del rischio che è il nazionalismo al giorno d'oggi, è quello che una crisi economica, il rinchiudersi su se stessi può portare a nuovo nazionalismo e di conseguenza anche a quello che il nazionalismo spesso porta, cioè razzismo e l'esperienza per esempio del nazismo, la xenofobia a livelli inusitati probabilmente che ora nemmeno ci possiamo immaginare. E viviamo in Catalogna, una Catalogna che è una realtà molto legata al movimento operaio e ai movimenti democratici e progressisti, però che spesso ha unito questo anche a delle rivendicazioni nazionali. Quindi secondo te, una domanda ben più complessa e che esula dal solo caso nazionale catalano, il nazionalismo può essere di sinistra? La sinistra può essere nazionalista?
Il nazionalismo non può mai essere di sinistra. È vero che ci sono dei momenti nei quali la vocazione nazionalitaria, non nazionalista, può accompagnare un processo di liberazione dalla dittatura. È vero che l'identità catalana, come l'identità basca, ad un certo punto ha funzionato come elemento di contrapposizione, di liberazione dal fascismo franchista. E questo significa che nella identità nazionalitaria del popolo catalano c'era un elemento di rifiuto del dogmatismo clericale del centralismo madrileno. Ma pensare che questo significhi che il nazionalismo catalano possa essere un elemento progressivo significa illudersi e illudersi male. Tant'è vero che oggi noi vediamo che il nazionalismo catalano finisce per essere un elemento di rinforzo della destra. E questo, così come il nazionalismo basco in molti momenti ha finito per essere un elemento di rimbecillimento delle potenzialità di liberazione che nel paese basco esistevano, con i disastrosi risultati che poi questo ha portato fino al dissolvimento dell'illusione nazionalista. Al di là di questo, C'è anche da dire che però in Italia, ad esempio, l'uomo della Goldman Sachs e tutto ciò che è riconducibile alla cosiddetta tecnocrazia finisce per essere un elemento di rilancio del nazionalismo, perché quando l'europeista Monti, che è un europeista targato Goldman Sachs, avrà applicato le sue misure per salvare il paese, cioè quando avrà lasciato in mutande gran parte della popolazione italiana e avrà devastato quello che ancora resta da devastare, che non è molto, ma qualcosa c'è, a quel punto gli italiani rischiano di, se non siamo capaci come movimento di evitarlo, rischiano di credere nel fatto che, siccome Monti è quello che è, cioè il distruttore della vita sociale, allora bisogna seguire Berlusconi e Bossi, che sono già lì pronti a rilanciare una politica di tipo nazionalista e razzista. Ecco, la dinamica che si sta delineando oggi in ogni paese europeo è che l'Europa crea le radici, le condizioni per l'antieuropeismo. L'antieuropeismo diventa inevitabilmente populismo di destra, il populismo di destra gioca una partita pericolosissima con la tecnocrazia. Compito del movimento è allargare quanto più possibile la coscienza del fatto che la tecnocrazia significa distruzione della società e il nazionalismo significa una sorta di sprofondamento di una società che è stata distrutta dai tecnocrati.
E insomma, una lunga intervista questa con Bifo Franco Berardi, però credo che valga la pena, sia valsa la pena sentirla, perché credo che ci ha dato molte chiavi di interpretazioni su quello che sta succedendo in questo periodo in Europa e non solamente in Europa, con anche un riferimento alla realtà catalana, ma soprattutto a quella italiana. Ma oltre a Bifo c'era qui a Barcellona la settimana scorsa in questo convegno organizzato dallo Shepsi, intitolato Kafka, Knowledge Against Financial Capitalism, anche Valerio Monteventi, attivista molto conosciuto nella realtà bolognese. Ci ha raccontato cosa sta succedendo a Bologna in questi ultimi mesi con una realtà che si chiama, un'azione che si chiama Santa Insolvenza. Ce l'ha spiegato lui, lo lasciamo parlare e lo lasciamo spiegare a lui. Eccolo qui.
La conoscenza contro il capitalismo finanziario.
No, c'è stato un piccolo errore con le interviste. Adesso facciamo partire cosa ci ha detto Monteventi. Eccolo qui che arriva.
Questa esperienza.
Santa Insolvenza è la sorella illegittima di San Precario. San Precario è diventato un'icona dei precari italiani a partire dalla My Day di Milano. E quest'anno il tema del debito è diventato centrale nella vita delle persone e soprattutto nella vita dei precari. Il 12 di ottobre a Bologna ci fu un presidio davanti alla Banca d'Italia che aveva lo scopo di riportare a Draghi e a Trichet la famosa lettera del 5 agosto, quella che imponeva al governo italiano e ai cittadini italiani una serie di diktat che la Banca Centrale Europea aveva deciso sul tema del lavoro, quindi delle condizioni di lavoro, il tema delle pensioni, il tema della tassazione, insomma la questione che a pagare il debito che non è stato contratto da quelli che si vorrebbe far pagare sono ancora una volta i ceti più deboli, i lavoratori, i dipendenti, i lavoratori precari, i disoccupati e i pensionati. Quel giorno davanti a Banca Italia apparì per la prima volta questa santa, era una santa fatta con un manichino, una parrucca biondissima, vestiti sgargianti con colori dal fucsia al blu elettrico, e da quel giorno la santa riuscì a diventare un'icona importante per tanti giovani, soprattutto precari. Quella mattina la polizia caricò brutalmente, ruppe la faccia a una ragazza che era tra i manifestanti, perché non accettò che davanti al simbolo del potere economico, della banca, la Banca d'Italia, la regina delle banche, ci fosse qualcuno appunto che fosse lì a manifestare. Sant'Insolvenza quella mattina propose una cosa molto intelligente, di fronte alla violenza della polizia decise di spostare i ragazzi e le ragazze che erano lì davanti in corteo presso gli uffici degli ufficiali giudiziari, che sono gli uffici da dove partono ogni giorno i pignoramenti contro le persone che non sono in grado di pagare le rate di qualcosa, del mutuo per la casa per esempio, oppure dove partono le ingiunzioni di sfratto per i cittadini che non sono in grado, non sono più in grado di pagare l'affitto, i cosiddetti morosi. E Sant'Insolvenza assieme a questi ragazzi occupò l'ufficio, gli ufficiali giudiziari, e solitamente quando ci sono iniziative di questa natura i media attaccano in maniera pesantissima parlando di provocazione. In quel caso non c'è stato nessuno che si è sentito sentito la legittimità di criticare questa azione, forse perché tante persone conoscono quello che gli ufficiali giudiziari rappresentano e quindi in una situazione come quella attuale era difficile appunto criticare un'azione di questo tipo. Da quel momento Sant'Insolvenza, che era stata una proposta partita da alcuni spazi autogestiti, in primo luogo VAG 61 e Bartleby, insieme a Antagonismo Gay e ad altri collettivi cittadini, è diventata qualcosa di molto più grande. Sono cominciate le assemblee alla Sala Borsa, che è la biblioteca più importante della città. I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato a queste assemblee hanno lanciato anche un messaggio molto preciso rispetto alle scelte dell'amministrazione comunale, che a causa della crisi taglia gli orari di apertura delle biblioteche e quindi i ragazzi hanno tenuto aperto la biblioteca oltre le 19, che è l'orario attuale di chiusura. In queste assemblee si è iniziato a parlare di come praticare l'insolvenza, che dovrebbe diventare un diritto e oggi invece molto spesso è una costrizione, nel senso che molte persone sono costrette a vivere in condizioni di precarietà, al limite della povertà, perché non sono in grado di pagare i debiti che sono state costrette ad aprire per riuscire a sopravvivere. Dico questo perché è un ragionamento poi che è partito da queste assemblee. Un tempo lo scontro tra capitale e lavoro era una cosa, adesso, paradossalmente semplice, nel senso che era una forma conflittuale tra lavoratori e padroni, e a un certo punto se il conflitto sociale produceva determinati effetti si poteva raggiungere un compromesso, che era quello che il lavoratore riusciva ad avere un salario più adeguato alle condizioni di vita, e quindi il reddito era l'elemento dello scontro di classe. Oggi la situazione è molto più complicata, perché con l'utilizzo diciamo così delle transizioni finanziarie e la finanza ha un potere molto più forte di un tempo, e quindi determina anche la composizione del profitto su un terreno diverso da quello del lavoro, ma soprattutto sul terreno speculativo. Nel corso di questi anni i redditi soprattutto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori precari, hanno perso potere d'acquisto, e quindi le persone sono state costrette molto spesso, per poter vivere, a indebitarsi per tutta la vita, e quindi oggi proporre il diritto all'insolvenza è una forma di riappropriazione del reddito. Questa forma deve trovare delle declinazioni concrete.
E poi, insomma, Valerio Monteventi ci ha parlato appunto non solamente del progetto in sé, ma delle azioni concrete che sono state portate avanti in questi ultimi mesi, si stanno continuando a portare avanti a Bologna da parte di Santa Insolvenza, come azioni sui trasporti pubblici legate al bene pubblico, cioè come l'acqua e agli spazi occupati, e poi a un'interessante iniziativa che avrà luogo questo Natale. Sentiamolo ancora per chiudere questo programma con l'intervista di Valerio Monteventi.
Una delle prime cose che Santa Insolvenza ha fatto è stata quella di partecipare ai picchetti antisfratto per impedire appunto che persone che non ce la fanno a pagare l'affitto vengano buttate per strada. Ha cominciato a proporre una campagna contro l'aumento del prezzo dei trasporti pubblici. Si parla molto spesso di sviluppo dei trasporti pubblici, poi paradossalmente nel corso di questi anni i trasporti pubblici, soprattutto in una città come Bologna, sono aumentati notevolmente, quindi sono state tolte tutte le agevolazioni che venivano fatte per gli studenti, per i lavoratori. Santa Insolvenza ha fatto un ragionamento: nella città di Bologna sono aumentate le multe nei confronti delle persone che non pagano, e ci si è accorti in questa inchiesta che la fascia di non pagamento del biglietto avviene soprattutto nelle ore mattutine ed è praticata soprattutto da lavoratori e da studenti. Allora il ragionamento che è partito: cominciamo a costruire un livello di lotta per la riduzione del costo dei trasporti assieme a queste fasce sociali. Poi un'altra cosa che si sta facendo è una campagna per l'autoriduzione delle tariffe dell'acqua pubblica. Il 27 di giugno in Italia c'è stato un referendum per la difesa dei beni comuni, ritornare ad avere l'acqua pubblica. Quel referendum è stato votato e vinto da 27 milioni di persone. Una delle clausole che il risultato del referendum avrebbe dovuto produrre era il fatto che le aziende di gestione delle tariffe dell'acqua avrebbero dovuto restituire ai cittadini il 20% del costo delle tariffe, perché questo tipo di quota che si tratteneva non era più legittima. Questo le aziende dell'acqua l'hanno fatto, allora è venuto il momento di costruire una campagna per cui quando arrivano le bollette dell'acqua i cittadini trattengono il 20% del costo che viene loro proposto, perché è illegittimo che il governo centrale, di conseguenza tutte le aziende che gestiscono la distribuzione dell'acqua, applichino questi costi. Questa è un'altra cosa. Poi Santa Insolvenza ha occupato anche un cinema nella parte centrale della città di Bologna per farlo diventare un community center come lo è stato Zuccotti Park a New York, e si è parlato di una piazza coperta, e in quel cinema, nelle poche giornate in cui si è potuto fare autogestione, si è creato un'attività molto interessante, non solo per quanto riguarda la partecipazione di tantissime persone, ma per esempio Bologna è una città dove c'è una facoltà, il DAMS, di arte, musica e spettacolo. Ci sono tantissimi cineasti che non hanno possibilità di fare vedere le loro produzioni. Nelle notti di Santa Insolvenza al cinema Arcobaleno, quel cinema era il cinema più frequentato della città, e si tenevano produzioni di cortometraggi fino alle 6 del mattino. Poi quell'esperienza è stata bloccata da uno sgombero fatto dalla polizia e dai carabinieri, ma poi Santa Insolvenza nei giorni successivi è riuscita a tornare in piazza e a trovare altre forme di azione, di rappresentazione in città. E probabilmente da qui a poco tempo ci sarà un'altra occupazione.
E un'ultima domanda, per dimostrare come Santa Insolvenza non è una cosa finita, ma è un processo, un work in progress, un processo in fieri che ha ancora molto da fare, molto da dire, e sta raggruppando sempre più giovani che fino a poco tempo fa forse non si interessavano, non si occupavano di politica e di militanza, e è una cosa per queste vacanze natalizie, un momento in cui tra l'altro il consumismo va alle stelle, e c'è questa idea di questa carta del pane e tessera del pane. Mi piacerebbe che tu spiegassi in poche parole
in cosa consiste quest'altra iniziativa.
La tessera del pane era una tessera che negli anni successivi ai primi del Novecento veniva data alle persone in indigenza perché potevano andare nei forni pubblici che allora esistevano per prendere il pane gratuitamente. Probabilmente la chiameremo la tessera del pane del companatico e sarà una specie di documento che verrà presentato alle casse dei supermercati dopo aver fatto la spesa dicendo: noi ci impegniamo a pagare il costo di questa spesa, ci impegneremo a pagarlo quando la Banca Centrale Europea ci permetterà di avere degli stipendi decenti, quando i proprietari delle aziende ci garantiranno dei contratti che non siano a tempo indeterminato e non siano ultra precari, quando il governo deciderà di tassare i ricchi attraverso una patrimoniale e non continuerà a tassare il lavoro dipendente, quando si creano queste condizioni noi ci impegneremo a pagare. Insomma, anche questa è una forma concreta per praticare il diritto all'insolvenza, avendo in questo caso un interlocutore che sono le grandi reti di distribuzione, che sono quelle che creano problemi anche nel sistema soprattutto alimentare del nostro paese, costruendo le condizioni per cui l'agricoltura del nostro paese ormai non riesce più a reggere, perché appunto queste grandi catene alimentari vanno ad acquisire i prodotti in tutte le parti del mondo a dei prezzi che assolutamente non è possibile avere una concorrenza, ma non dico leale, ma decente.
E l'ultima cosa, dove la gente che è interessata a Sant'Insolvenza può avere informazioni? Io so che tu porti avanti un quotidiano online che si chiama Zic, quindi www.zic.it.
Su questo quotidiano online tutti i giorni ci sono le iniziative che Sant'Insolvenza fa e anche quelle degli altri movimenti, anche le cose che vengono alla nostra città.
Perfetto. Bene, abbiamo sentito la voce di Valerio Monteventi, ormai siamo a fine trasmissione ed ecco qui il consiglio musicale della settimana. Come tutte le settimane sapete che lanciamo musicisti emergenti. Lui è Gandhi, il nome di questa band si chiama Nimo Gandhi, è un newyorkese, viene da New York, fa della gran bella musica. Sentitevi questo pezzo, Ancient Girl, e lo salutiamo che probabilmente ci sta ascoltando dalla Grande Mela. Ecco qui il primo pezzo che ci ha mandato.
Ci siamo sentito questo Gandhi da New York, un pezzo molto interessante con delle influenze un po' beatlesiane, un po' indiane, anche lui infatti è un po' indiano, e lo risentiremo presto qui sulle frequenze di Radio Contrabbande, forse ripasserà presto da Barcellona. E oggi invece che con la sigla vogliamo chiudere con un'altra cosa, visto che abbiamo parlato della Santa Insolvenza, vi leggiamo la preghiera della Santa Insolvenza che si sente molto a Bologna, come ci ha raccontato Valerio Monteventi, e la sentiamo dalla viva voce di Eva. Eva, è tutto tuo il microfono. Sentiamo questa preghiera della Santa Insolvenza.
Santa Insolvenza, protettrice delle precarie e dei precari, dacci oggi il nostro reddito quotidiano e allontana da noi i nostri debiti, perché non siamo noi i veri debitori. Santa Insolvenza, piena di rabbia, frega per noi peccatori la ricchezza che produciamo, ma altri detengono, perché abbiamo diritto a casa, mobilità, saperi e desiderio. Santa Insolvenza, che sei nei nostri pensieri, sia generalizzato il tuo nome e venga lo sciopero precario. Non privarci della tentazione, ma liberaci dalla banca e dall'ufficiale giudiziario.
È proprio così, liberateci dalle banche, dagli ufficiali giudiziari e pure dalla polizia, che è sempre meglio. Grazie Eva che ci ha accompagnato con la Trash Zone, con la lettura della preghiera della Santa Insolvenza. Grazie ai San Marino, a Marco Barlocci al Teatro Stabile di Barcellona, grazie a Bifo e a Valerio Monteventi che ci hanno permesso di farci conoscere meglio questi progetti qui su Radio Contrabbanda. Ci risentiamo venerdì prossimo con Zibaldone dalle 18 alle 20 ogni venerdì su Radio Contrabbanda 91.4 FM, www.contrabbanda.rg. Ricordatevi il vostro blog, il nostro blog zibaldone.contrabbanda.rg, lì ci sono i podcast di tutte le puntate, ve li potete scaricare. Feu Bontat, o come diceva Tierno Galvan, a Colocaros. E ci salutiamo con Forever, una canzone sempre di Gandhi, Nimo Gandhi from New York, il consiglio settimanale della musicale della settimana. Bye bye.